Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Dunque il movimento della preghiera è innanzitutto riconoscere che il mondo appartiene a Dio. Vediamo tante volte che c'è questa raffigurazione nelle statue, soprattutto dell'Ottocento, ma anche altrove, di Gesù con in mano il mondo. Ecco, è proprio questa esperienza del fatto che Dio è il Signore della terra. Ogni abitante è suo, tutto è nelle sue mani. E a questo punto il salmista si interroga con una domanda drammatica. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Ecco, noi ci mettiamo a pregare per giungere fino a Dio, per giungere fino al suo luogo santo, alla sua presenza. Chi starà nel suo luogo santo? Chi starà alla presenza di Dio? Chi potrà elevarsi fino a Lui? I padri della Chiesa dicevano che la preghiera è elevatio mentis ad Deum, elevare la mente fino a Dio. Chi può fare questo? Allora noi vediamo che anche noi abbiamo questa domanda. La domanda che si fa il salmista è la nostra domanda. Quante volte iniziamo a pregare e ci troviamo distratti? La nostra preghiera non si eleva fino a Dio. Neanche il salmista che inizia a pregare, come stupito della grandezza di Dio, si pone questa drammatica domanda. E la risposta è molto chiara e semplice. Chiama gli innocenti e cuore puro. È la stessa risposta di Gesù. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Perché potranno salire fino al luogo santo di Dio, attraverso il movimento della preghiera, che ci fa staccare dal fare le cose solite, ci fermiamo e desideriamo entrare in rapporto con Dio. Quante volte ho letto questo salmo e quante volte mi sono sentito un po' escluso. Il cuore puro non è solo il cuore di chi ha dei pensieri impuri, ma il cuore puro è il cuore libero da pensieri di ira, di invidia, di gelosia e di orgoglio. E chi di noi si può dire del tutto privo di questo? Allora ecco che la nostra preghiera sembra trovare un ostacolo invalicabile. Ma il salmista continua, ecco la generazione che lo cerca, che cerca Dio, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco perché preghiamo. Preghiamo perché da soli non possiamo arrivare fino a Dio, abbiamo bisogno dell'aiuto della sua grazia. Ci mettiamo a pregare insieme, in famiglia, in parrocchia, nelle nostre comunità, perché desideriamo arrivare fino al luogo santo di Dio, desideriamo stare alla sua presenza. L'uomo primitivo ha smesso di andare a caccia a un certo punto e si è messo a pregare. Ha capito che senza Dio la sua vita non avrebbe avuto alcun senso, e così anche noi, per la stessa identica ragione oggi, ci fermiamo. La nostra vita, spesso spesa a rincorrere cose, non ha alcun senso se non riusciamo a raggiungere Dio. Che senso avrebbe alzarsi al mattino? Nell'incontro che sto facendo con i giovani, uno di questi giovani ha fatto la domanda: ma esiste una verità assoluta? E un altro gli ha risposto: se non ci fosse Dio, perché mi dovrei alzare al mattino e andare a fare fatica a studiare ingegneria, che è una grande faticaccia, è anche bello ma anche duro? Se non ci fosse Dio, se non ci fosse una verità assoluta, a che pro alzarsi al mattino? Sarebbe meglio starsene a letto. E così anche noi, per questo che ci mettiamo a pregare, ecco, la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Se non riusciamo a raggiungere Dio, siamo nell'angoscia. La nostra vita finisce, passa come soffio. E allora ci mettiamo a cercarlo nella preghiera. Ci riuniamo con la preghiera attraverso tutte le generazioni che lo hanno cercato. E qui, a questo punto, c'è il passo che amo di più di questo salmo, che mi ha colpito profondamente. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. È chiaro che qui c'è un significato letterale. Si tratta del Re Messia Salvatore che deve essere accolto nella città santa. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Entri il Re che ci governerà con giustizia e sapienza. È chiaro che questo è il significato letterale. Ma c'è anche un significato più profondo. Queste porte che si devono sollevare sono le porte della nostra libertà. Dio non viene ad abitare in noi se noi non apriamo le porte della nostra libertà. Egli è il Signore della terra e di tutto l'universo, è Lui che ha fondato tutto, Lui. Bussa alla porta della nostra libertà. L'uomo moderno spesso si è allontanato da Dio per paura di perdere la sua libertà. Dice, l'uomo che si avvicina a Dio perde la sua libertà. E questa è la lettura del Medioevo che hanno dato gli illuministi, che ha dato anche l'idealismo tedesco e che poi è passata nella mentalità comune. L'uomo medievale stava davanti a Dio e era uno schiavo. Questo non è Dio. Dio non aspira a renderci schiavi, Dio aspira piuttosto a diventarci amico. Egli bussa alla porta della nostra libertà. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Mi colpisce molto il passo di Elia che nella Bibbia cammina fino al monte di Dio, l'Oreb, 1 Re 19. Fin dopo il suo lungo cammino, Elia arriva sul monte Oreb. E allora Elia, che cosa accade? Ci racconta la Bibbia. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce. Ma il Signore non era nel vento. Chi non conosce Dio pensa che Dio sia qualcuno che ci spezza tutto, ci rompe tutto, come se volesse esistere solo Lui. Dopo il vento ci fu un terremoto, Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, pensate, il fuoco, no? Il fuoco distrugge tutto. Allora l'uomo moderno pensa che Dio sia questo, allora dice meglio stare lontano da Dio perché ci toglie la nostra libertà. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come lo udì, Elia si coprì il volto con il mantello. Uscì e si fermò all'ingresso della caverna ed ecco sentì una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? E c'era il Signore lì, nel mormorio di un vento leggero. E allora, dunque, Dio è questa iniziativa nei nostri confronti, piena di amore e di discrezione, che bussa alla porta della nostra libertà e ci chiede: sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche. Porte antiche, sono antiche le porte della nostra libertà, perché Dio ci ha creati liberi fin dalla fondazione del mondo. Dio ha rischiato tutto sulla nostra libertà. Tanto ci tiene al fatto che noi siamo liberi. Ma queste porte sono antiche anche perché noi tante volte le abbiamo tenute chiuse. Abbiamo avuto paura che Dio fosse un ladro venuto a rubarci ciò che amiamo. Ma un rapinatore non chiede permesso. Preferisce fare irruzione di nascosto. Gesù, al contrario, è infinitamente discreto. Leggiamo nell'Apocalisse che dice: ecco, sto alla porta e busso. Questo è Cristo risorto che parla. Ecco, sto alla porta e busso. E qui anche queste parole ci aiutano a entrare più in profondità nel tempo d'avvento che abbiamo cominciato. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, pensate che dolcezza in queste parole. Il Signore della terra e di tutto, dell'universo e degli abitanti, dice: se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Anche se in passato le nostre porte antiche abbiamo preferito usare la nostra libertà per chiuderci in noi stessi, Dio, da amante instancabile quale è, non si stanca di corteggiarci. Alzate le porte antiche. Non abbiamo aperto ieri a Gesù, apriamogli oggi. Apriamo oggi le sue porte. Per questo la Chiesa ci dà un altro avvento, un'altra possibilità. Alzate le porte antiche ed entri il Re della Gloria. E qui arriva il bello. Quando apriamo le nostre porte a Gesù, quando lo accogliamo, entra nella nostra casa il Re della Gloria e la riempie di luce. Allora cominciamo a respirare in Lui. Sorgono nel nostro cuore la gioia e la consolazione dello Spirito Santo. Al posto che i pensieri di invidia, gelosia, orgoglio e ira, inizia a sorgere nel nostro cuore la letizia, la gioia, la compassione, la comprensione, la consolazione. Nella nostra catapecchia, sudicia e inospitale, viene il Re della Gloria e la trasforma in uno splendido palazzo. Certo, tutto ciò non avviene normalmente in un attimo come per magia. Lo Spirito Santo illumina piano 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 la nostra mente e attraverso le parole della Scrittura ci mostra quali pensieri provengono da Dio e quali invece sono di origine maligna. Guardate, questa è un'esperienza che fanno tutti. Una bambina di prima media, abbiamo fatto, i miei confratelli hanno fatto un compito, no, in cui c'era la domanda: come posso incontrare oggi Gesù? Nel catechismo, prima media, e la bambina risponde: io l'ho incontrato attraverso il catechismo. La mamma mi ha mandato a fare la prova del catechismo, perché adesso si fa la prova, no? La mamma dice: se ti piace il catechismo vai, rimani, poi se no torni a casa, però fai la prova. Va bene, però questa mamma è stata brava, perché la bambina all'inizio si annoiava, non ci voleva andare, la mamma ha tenuto duro e dopo un mese questa bambina ha iniziato a essere contenta del catechismo, ci andava con gioia, ha fatto degli amici, era contenta che gli educatori erano simpatici e poi sentite che cosa racconta. Ho iniziato a pregare. E da quando ha iniziato a pregare, cos'è successo? Scrive le parole letterali: litigo meno con la mia famiglia e i miei amici. Vedete, lo Spirito Santo che abita in noi perché gli apriamo le porte cambia la nostra vita di tutti i giorni. Invece che l'ira, l'invidia, inizia a abitare la pace e allora uno litiga meno. Certo, grande onestà della bambina, non ha detto non litigo più, perché siamo in cammino verso la santità. Lo Spirito Santo piano piano illumina la nostra vita. Ho iniziato a pregare di più e litigo meno con i miei amici e la mia famiglia e poi sono più rilassata. È il suo modo semplice, elementare di dire: trovo la pace, quella pace che solo lo Spirito Santo, Gesù e il Padre, la Trinità che viene ad abitare in noi per mezzo della preghiera ci dona. Ecco il Re della Gloria che cosa porta alla nostra vita, non ci vuole portare via niente, non gli ha portato via gli amici e la famiglia, gli ha permesso di vivere con gli amici e con la famiglia in una più grande pace, è una cosa bellissima. Chi è questo Re della Gloria, si domanda il Salmo? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. È veramente potente Dio. Ma per cosa usa la sua potenza Dio? Per forzare la nostra libertà? Per portarci via ciò che amiamo? No, la usa per donarci un cuore puro, capace di vederlo, per scacciare gli spiriti del male. Quante volte vediamo Gesù nel Vangelo che scaccia i demoni? È forte in battaglia contro il male Gesù, contro i demoni che ci trascinano nell'inferno della chiusura e dell'egoismo, mentre lo Spirito Santo ci porta gioia e ci porta apertura agli altri, ci fa entrare nell'ingresso, ci fa entrare nell'amore. Questo è il luogo santo, il luogo dove noi finalmente amiamo Dio e i fratelli. Chi è questo Re della Gloria? Si conclude ancora il Salmo, ma questa domanda che si ripete come un ritornello, ecco, i Salmi ci fanno ripetere come un ritornello le parole che ci permettono di entrare in rapporto con Dio. Chi è questo Re della Gloria? Quando abbiamo aperto a Cristo, ma ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo di Lui. Dicono i padri della Chiesa: camminiamo in Dio. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria, così conclude il Salmo. Non possiamo nemmeno immaginare quanto sia grande la potenza di Dio. E così conclude il Salmo. Non possiamo nemmeno immaginare quanto sia grande la potenza di Dio. egli ha a disposizione un esercito di angeli pronti ad obbedire ad ogni suo cenno. Se Cristo avesse voluto salvare il mondo con questa sua immensa forza, avrebbe potuto chiedere al Padre di inviare una legione di angeli per difenderlo dai soldati di Caifa e da quelli di Pilato, però non lo fece. In tal modo la storia sarebbe subito giunta alla fine, in un attimo sarebbe giunta alla fine. Ma dove sarebbe stata la nostra libertà, la nostra partecipazione, mentre Cristo è venuto a liberarci, perché restassimo liberi, davvero? Volevo riprendere con un passo di Matteo, anche per mostrarvi la concordanza tra i Salmi e il Nuovo Testamento. E dunque vediamo che c'è questo giovane ricco che si avvicina a Gesù, c'è questo dialogo molto famoso, maestro buono, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Che è la stessa domanda del salmista. Chi salirà al monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Come posso ottenere la vita eterna? Come posso raggiungere Dio? Gesù gli risponde: osserva i comandamenti se vuoi entrare nella vita. Allora il giovane gli chiede quali, no? E Gesù dice: non uccidere, non commettere adulterio, eccetera, i comandamenti che ben conosciamo. Il giovane gli dice: ho sempre osservato tutte queste cose, che cosa mi manca ancora? Gli disse Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste, perché aveva molte ricchezze. Vedete che Gesù bussa alla porta della nostra libertà. Se vuoi salire fino a me, lo puoi fare, ma non ti posso costringere, Dio non costringe nessuno. Se vuoi essere perfetto, va, se vuoi tu. Gesù bussa alla porta della libertà di questo giovane, e il giovane dice di no. Se ne andò triste perché aveva molte ricchezze. Il Vangelo poi non ci parla più di lui, non sappiamo se poi in seguito si è pentito, è tornato indietro. Sappiamo, ci ha raccontato questo il Vangelo per insegnarci proprio questo, che Dio viene a abitare in noi. Dio non fa preferenza alcuna, vuole abitare nel cuore di tutti. Dobbiamo solo aprirgli la porta. Sollevate porte i vostri frontali, sollevate le porte della vostra libertà. E allora Gesù, vedendo la risposta negativa di questo giovane, commenta ai discepoli: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. È difficile, è più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Chi ha il cuore puro? Chi è così libero dall'attaccamento alle cose, alle persone, da lasciare tutto per seguire Gesù? A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: chi potrà dunque salvarsi? È quello che mi dicevo io quando leggevo: chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi si potrà dunque salvare? La stessa domanda degli apostoli. Ma Gesù, e qua il Vangelo è magnifico, ma Gesù, fissando su di loro lo sguardo, cioè amandoli in profondità, se non si sente questo sguardo di Gesù che ci fissa con lo sguardo e ci dice queste parole, noi non ci crediamo che egli abbia la potenza di liberarci dal male, tanto ne siamo invischiati. Disse, questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora ecco che quando noi apriamo le porte della nostra libertà, entra il Re della Gloria, il Signore forte e potente, capace di liberarci dal male. Allora vedete quale profonda corrispondenza tra il cammino raccontato dal Salmo e quello che troviamo nel Vangelo. Noi tutte le volte che ripetiamo questo Salmo, ripetiamo, ripercorriamo questo cammino. Il Signore grande e potente, il Signore che ha fatto tutta la terra, egli bussa alla porta del nostro cuore. Noi che da soli con le nostre forze non potremmo giungere fino a Dio, noi che non abbiamo un cuore puro, però egli bussa alla nostra porta, bussa alla porta di noi peccatori e ci chiede, aprimi la tua porta, sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. E questo tempo d'avvento, cari fratelli e sorelle, che ci è dato di vivere, questa altra opportunità che Gesù attraverso la Santa Chiesa ci offre, questa grande opportunità di conversione, sia vissuta nell'ascolto di Gesù che bussa alla porta del nostro cuore, che bussa alla porta delle nostre case, che bussa alla porta delle nostre comunità. Alziamo le porte antiche della nostra libertà e accogliamo il Re della Gloria, che non viene a rubarci niente, ma solo a portarci la sua luce e la sua pace.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.